Buongiorno a tutti. Siamo alla decima lezione, ufficialmente l'ultima lezione del corso di psicologia dell'arco di vita. E tuttavia, come vi avevo anticipato, questa lezione non sarà proprio l'ultima, ma mi riprometto di fare almeno ancora una la prossima settimana per concludere un po' tutta una serie di temi che mi ero ripromesso di approfondire con voi. Il motivo per il quale ci siamo protratti è anche determinato dal fatto, come ho già ribadito più volte, che i discorsi che facciamo, visto il vincolo delle lezioni virtuali, sono di una certa portata e per tutta una serie di ragioni determinate dal fatto che non vi vedo, dal fatto ancora che appunto i file audio sono molto più contratti rispetto alle lezioni in aula. E anche tenuto conto del fatto che appunto ci sono stati tutta una serie di grossi disguidi per l'avvio di queste lezioni a seguito dell'emergenza Covid, appunto per un senso così di responsabilità e anche di rispetto, a voi, relativamente un po' a quella che era la tabella di marcia che comunque mi ero ripromesso di svolgere, appunto ritengo opportuno che riusciamo a fare ancora insomma una lezione dopo questa di oggi, che ufficialmente comunque è l'ultima. Allora, ci addentriamo, nel testo intitolato Lo sviluppo nel ciclo di vita. Allora, è un testo molto discorsivo e molti aspetti trattati in questo libro noi li abbiamo già in realtà trattati quando abbiamo affrontato il padre materno. Penso per esempio al capitolo numero 6, Le sfide nell'infanzia. Penso ancora al capitolo relativo alla genitorialità e all'età adulta. Penso ancora alla parte relativa a quelle che sono le principali teorie dello sviluppo contenute nel capitolo secondo, per cui io vi accompagno proprio a focalizzare la vostra attenzione su alcuni aspetti di questo testo che, come ho fatto per il padre materno, vi chiarisco molto bene indicandovi pagine, capitolo, quindi ecco, non abbiate timore che cercherò di essere sintetico, incisivo e cercherò con voi di focalizzare l'attenzione su alcuni passaggi che mi sembrano cruciali, anche tenuto conto di quella che sarà la vostra futura professione. E quindi, ecco, non mi addentrerò nell'illustrazione di teorie, sottoteorie, contoteorie che possono risultare dispersive, forse anche poco utili, all'utilizzo e alla vostra futura professione. Per cui mi soffermerò prevalentemente su, come vi ho detto, su alcuni passaggi che mi sembrano abbastanza salienti ed importanti. Ecco, allora, non mi sono arrivate insomma delle mail così che sulle quali soffermarmi per dare delle risposte ulteriori a quanto appunto abbiamo tentato di approfondire le volte precedenti, entrerei subito nel merito delle questioni facendo però una precisazione. Mi è arrivata una mail da uno studente che mi chiedeva anche lui informazioni rispetto all'esame. Ci stiamo attivando, stiamo cercando di capire un attimino come può essere svolto questo esame. Aspettiamo il decreto Conte, il nuovo decreto Conte che dovrebbe prevedere ulteriori riaperture. Io mi auguro davvero di poterlo fare almeno scaglionati con tutte le misure di sicurezza previste dai piani di sicurezza nazionali per la prevenzione da contagio Covid. E quindi io mi augurerei che insomma per giugno, fine giugno, riusciamo a fare in presenza. Ma comunque insomma vi farò sapere. Ecco, tenete magari sempre aperta, ecco, la piattaforma Moodle, perché se ho delle comunicazioni da darvi online a tutti quanti, approfitto di quella piattaforma lì per darvele, così evitiamo confusioni di qualsiasi genere tra i vari passaparola che normalmente accadono tra gli studenti, ma che sono poco proficui poi dal punto di vista delle cose che vengono dette, perché il passaparola sono sempre voci che circolano, mai dirette e chiare. Uno studente mi ha chiesto come non frequentante. Allora, il problema per questa seconda fase dei non frequentanti, dal mio punto di vista, proprio non si pone. Non si pone per una ragione molto semplice: le lezioni sono registrate, sono pubblicate sulla piattaforma, per cui studenti non frequentanti e studenti frequentanti è uguale. Adesso poi ancora di più. Per cui, cosa c'è da studiare? C'è da studiare quello che studiano tutti, no? I due libri, bene il padre materno e il testo sullo sviluppo nel ciclo di vita, ovviamente focalizzando l'attenzione su quelle che sono le parti che, appunto, io cercherò di evidenziare. Quindi, ecco, mi sembrano delle domande che in particolare per questa seconda fase, ripeto, del corso sono poco pertinenti, se posso permettermi, visto e considerato che tutti quanti voi, iscritti o non, cioè frequentanti o non frequentanti, dovrebbero poter accedere alla piattaforma Moodle e quindi sentirsi le lezioni dal vivo e prendersi i doverosi appunti. Comunque, ad ogni buon conto, non vi sono differenze, i testi per l'esame sono quelli e vedremo appunto se riusciremo a fare l'esame scritto in presenza oppure vedremo che soluzioni adottare. Vabbè. Detto questo, non voglio perdere ulteriore tempo perché qui se no i minuti di questi benedetti file vanno su e dopo non riesco a caricare. Allora, vi volevo così introdurre al tema che è contenuto al capitolo secondo del manuale, del manualetto Lo sviluppo nel ciclo di vita, ribadisco, dove vengono prese un pochino in considerazione quelle che sono alcune principali teorie psicologiche sullo sviluppo dell'individuo. Allora, tenete conto di una variabile fondamentale, un assunto un po' di base che accompagna tutta questa la parte, diciamo, più teorica sullo sviluppo. Allora, diciamo che fino a non moltissimi anni fa, pensando alla psicologia dello sviluppo, si faceva principalmente riferimento alla psicologia dell'età evolutiva, cioè allo sviluppo 0-18 anni, perché convinzione era che appunto un individuo si sviluppasse e acquisisse tutta una serie di competenze. Questo lo denotavano, lo dimostravano anche le principali teorie sullo sviluppo, che adesso anche vedremo, fino a quando insomma uno arriva all'età adulta. Quindi, conclusa l'adolescenza, uno accede all'età adulta e Una volta approdato all'età adulta, i giochi, diciamo, sono fatti. Semplifico molto, questi concetti, perché se non abbiamo il tempo e non abbiamo neanche, insomma, così, non c'è neanche motivo di scendere più in profondità di queste questioni che sono di carattere più generale. Però, insomma, l'assunto di base era che appunto si cresceva fino al compimento, alla conclusione dell'adolescenza, per poi accedere all'età adulta, e una volta che uno è arrivato all'età adulta, un po' le strutture si sono definite e si sono, come dire, strutturate in un certo modo. Parlo di strutture psicologiche, ovviamente. Questo era un tratto che ha caratterizzato buona parte delle teorie psicologiche sullo sviluppo. Ma ci si è accorti, teorie psicologiche che hanno cercato di dare risposte diverse a quelli che sono, che adesso vedremo, stati i principali problemi della psicologia dello sviluppo, sui quali appunto le varie teorie nel corso della storia della psicologia si sono interrogate. Queste teorie hanno cercato di dare risposte a questioni di questo genere, cioè lo sviluppo è determinato da primariamente da fattori interni all'individuo, quindi in qualche modo la struttura genetica è la principale responsabile dello sviluppo dell'individuo, oppure le teorie psicologiche si sono chieste, ma è davvero responsabile la struttura genetica dell'individuo, oppure è l'ambiente che in qualche modo determina l'evoluzione psicologica di un individuo e quindi è il principale responsabile di tutto questo? Qui le questioni sono abbastanza complesse, come potete immaginarvi, nel senso che appunto le varie teorie nel corso della storia hanno dato risposte diverse a queste questioni, fino ad arrivare all'idea che per le teorie psicologiche più recenti un individuo si sviluppa grazie al contributo sia dell'ambiente che lo circonda, grazie anche però a quello che è il patrimonio genetico col quale un individuo viene al mondo. E quindi si è sempre più concentrati sull'idea che in qualche modo lo sviluppo è determinato da un'interazione reciproca tra quelli che sono i fattori interni all'individuo, quindi quella che è il suo patrimonio genetico, la sua struttura genetica, con quella che è l'ambiente che lo circonda. Sembra essere una considerazione abbastanza, se volete, ovvia, banale, scontata, no? Chi potrebbe negare che un individuo sia, che lo sviluppo di un individuo sia determinato dalla combinazione di questi fattori? Chi potrebbe negarlo? Nessuno può negarlo. C'è però da capire qual è il peso che il fattore genetico ha sullo sviluppo dell'individuo e qual è il peso che l'ambiente esterno ha sull'individuo medesimo, perché finché si ammette un'interazione così, vabbè, su questo nessuno appunto potrebbe dubitare. Ma quando si va a definire qual è il peso che un elemento determina sull'altro elemento e viceversa, ecco che le cose si complicano. E ancora forse potrei dire che la psicologia dello sviluppo non è riuscita a dare una risposta certa e chiara, perché come è possibile, come si può definire appunto in termini generali che valore hanno, che peso hanno, in che percentuale, se possiamo usare questa espressione che non è corretta, ma per capirci, il patrimonio genetico rispetto all'ambiente e viceversa. Quindi diciamo che appunto le teorie psicologiche si stanno sullo sviluppo, si stanno proprio interrogando su quest'ultimo quesito che, quest'ultimo, quesito che vi ho appunto appena posto. Da un punto di vista generale, allora diciamo che tutte le teorie psicologiche dello sviluppo e quindi tutte le ricerche che sono state, che sono state così fatte a proposito dello sviluppo dell'individuo, si sono posti fondamentalmente due ordini di obiettivi. Da una parte la descrizione dei fatti sui quali appunto le ricerche hanno voluto centrare la loro attenzione. Dall'altra il cercare di dare delle, così, delle fornire delle spiegazioni, di dare delle risposte a quanto veniva osservato, descritto e rilevato. Quindi diciamo che tutta la mole di ricerche che sono state condotte nell'ambito dello sviluppo hanno cercato in qualche modo, in qualche maniera, di non solo riunire informazioni di carattere descrittivo, ma anche hanno tentato di presentare alcuni principi generali che potessero in qualche modo dare un senso e un significato alle diverse informazioni di volta descritte e rilevate attraverso strumenti quali per esempio l'osservazione. Quindi l'oggetto di studio delle teorie psicologiche sullo sviluppo sono stati due. Da un lato il tentare di capire se fosse possibile definire degli schemi di sviluppo comuni, da un lato, e capire se fosse possibile all'interno della definizione, della descrizione di schemi di sviluppo comuni, se fosse possibile appunto individuare delle differenze individuali, delle differenze tra gli individui. Quindi, allora, psicologia dello sviluppo, la psicologia che si ha cercato di interrogarsi su quello che erano i principali nodi cruciali dello sviluppo dell'individuo. Ha cercato, come tutte le teorie, di raccogliere dei fatti da un lato, di descrivere dei fatti, dall'altro di fornire delle spiegazioni, cercando di capire se fosse possibile tracciare degli schemi di sviluppo comuni tra gli individui. Quindi, se fosse possibile dire, bene, allora il bambino piccolo, 0-3 anni, generalmente funziona in questo modo. Il bambino dai 3-6 anni generalmente funziona in quest'altro modo. Il ragazzino 6-10 anni e via discorrendo. Questo si intende per schemi comuni di sviluppo. E se all'interno di questi schemi comuni di sviluppo fosse possibile individuare delle differenze, fosse possibile individuare delle differenze che appunto in qualche modo permettessero anche di variare da un punto di vista generale la possibilità di individuare degli schemi di sviluppo così comuni. Spero di essermi spiegato. Diciamo subito che le principali teorie, come vi accennavo prima, le principali teorie sullo sviluppo si sono interrogate circa, appunto, hanno diciamo, cercato di dare delle risposte intorno ai seguenti quesiti generali che adesso vi illustro. Il primo tema è: che cosa influisce sullo sviluppo? Quindi le principali teorie sullo sviluppo nel corso della storia hanno cercato di dare risposta a, innanzitutto, a questa domanda. E quindi si sono chieste se i cambiamenti che noi vediamo in un individuo nel corso della crescita siano dovuti principalmente ad influenze interne, quindi un individuo cambia, cresce e si sviluppa, perché cambia, cresce e si sviluppa il suo patrimonio genetico, oppure un individuo cresce e si sviluppa in funzione del fatto che, pur essendo dotato di un patrimonio genetico, la variabile ambiente ha una influenza massiccia sul percorso di crescita dell'individuo medesimo. E qui noi possiamo individuare fondamentalmente, diremo così, due grosse, diciamo, possiamo raggruppare le teorie in due grosse categorie, ovvero sia le teorie cosiddette innatiste, ovvero sia quelle teorie che sostengono che per lo più lo sviluppo è determinato dal patrimonio genetico dell'individuo, e le teorie più ambientaliste, ovvero sia quelle teorie che invece enfatizzano il fatto che lo sviluppo di un individuo è fortemente determinato dalle influenze dell'ambiente esterno. D'accordo? Bene. Allora, adesso vi invito ad andare sicuramente al testo e vi inviterei a andare a pagina 30, in particolare a guardare il box o il riquadro 2.3, dove si parla, viene presentata per sommi capi, la teoria di Piaget. Allora, perché parto da lì? Perché effettivamente la teoria di Piaget è una di quelle teorie che potremmo attribuire principalmente alla macrocategoria delle teorie innatiste. Perché Piaget è un innatista? Uno potrebbe dire, per chi di voi ha studiato un po' di psicologia dello sviluppo, ha studiato comunque la teoria di Piaget, se Piaget dice che l'intelligenza è la più alta forma di adattamento dell'organismo all'ambiente, non verrebbe da pensare che Piaget è un, più che essere un innatista, è un interazionista sicuramente, ma anche in qualche modo sottolinea il peso dell'ambiente. Certo, Piaget mette insieme patrimonio genetico e ambiente, definendo l'intelligenza come la più alta forma di adattamento dell'organismo all'ambiente. Però, nella sua teoria, ecco che Piaget enfatizza il ruolo del patrimonio genetico dell'individuo. E per queste ragioni Piaget, ma come anche del resto le stesse teorie psicanalitiche, quella più freudiana, ma anche successivamente a Freud, ecco che comunque si rileva il peso che il patrimonio genetico ha sull'individuo. Allora, fra le teorie più innatiste, sicuramente entra in ballo la teoria di Piaget. Infatti, se andate a pagina 30, adesso vediamo un attimino insieme, quadro 2.3, si dice: le abilità cognitive sono necessarie per adattarsi all'ambiente, secondo la teoria piagetiana, appunto. Infatti, lui dice che le strutture cognitive vitali si evolvono attraverso due meccanismi. Il primo è l'assimilazione, che consiste nell'assorbimento di nuove esperienze nella struttura cognitiva esistente o schema, e l'accomodamento, che è un meccanismo per il quale vengono modificati gli schemi esistenti attraverso l'incorporazione di nuove esperienze che non si adattano ai vecchi schemi, causando di conseguenza uno squilibrio. Quindi, secondo Piaget, l'individuo è vero che è in interazione con l'ambiente esterno, non è pensabile che l'individuo cresca collocato all'interno di una campana di vetro, tuttavia, un peso, un'enfasi viene posta sul patrimonio genetico e Piaget sottolinea che cosa? Che le abilità cognitive determinate in gran parte dalla struttura, dal patrimonio genetico dell'individuo, sono necessarie per poter interagire con l'ambiente esterno e per potervisi adattare. E prevede due tipi di meccanismi. Uno è quello, appunto, che vi ho appena detto, dell'assimilazione, per cui un'esperienza viene in qualche modo incorporata, no? Un bambino, per esempio, no? Grazie alle sue grazie al suo patrimonio genetico, interagendo col mondo esterno, mette in moto tutta una serie di abilità che vengono favorite dall'incontrare il mondo esterno, dal fare esperienza con il mondo esterno in un certo modo, e matura, cresce, sviluppa, arricchisce le proprie abilità cognitive grazie al fatto che alcune esperienze possono essere fronteggiate attraverso la messa in atto di tutta una serie di schemi cognitivi che il bambino ha acquisito e che gli permettono di incorporare le nuove esperienze. Oppure accade che, per esempio, l'esperienza richieda un aggiustamento di questi schemi e quindi, grazie all'accomodamento, ecco che le nuove esperienze arricchiscono le abilità cognitive di cui il bambino, gli schemi cognitivi di cui il bambino è già in possesso. Prendiamo l'esempio dello schema del prendere, dell'apprensione. Un bambino impara a prendere con una mano la pallina, ecco che improvvisamente viene attirato da un altro oggetto rispetto al quale si richiede l'uso di due mani. Quindi lo schema dell'apprensione viene modificato perché? Perché non è più sufficiente una mano soltanto per afferrare l'oggetto e ce ne vogliono due. Quindi lui modifica lo schema dell'apprensione e in questo modo entra in contatto con l'oggetto a cui è attirato, che gli permette di fare nuove esperienze, una nuova esperienza della realtà esterna intorno a lui. Ve l'ho molto semplificata, ma questo è il concetto fondamentale di assimilazione e accomodamento. Per prima cosa mi serve una mano perché con una mano riesco a prendere la pallina, dopodiché c'è il pupazzotto che è messo sul mio letto, non mi basta una mano perché se mi oriento verso il pupazzotto questo mi scivola, quindi ho bisogno di prendere due mani e quindi di adattare questo schema alla nuova esperienza che vado a fare della realtà esterna. Secondo Piaget, infatti la sua è la cosiddetta teoria stadiale dello sviluppo, secondo Piaget noi possiamo dire che lo sviluppo cognitivo, ecco qui, ecco un'altra puntualizzazione che devo farvi assolutamente. No, qui quando parliamo di sviluppo cognitivo diciamo delle cose che sono davvero diverse. Rispetto a quelle che dicevamo parlando di sviluppo del pensiero nel modello della psicanalisi, della relazione tra affetti, emozioni, intelligenza. Qui siamo su un altro fronte, nel senso che diciamo, il tema cruciale sul quale Piaget si interroga è lo sviluppo dell'intelligenza. Lo sviluppo dell'intelligenza è non tanto un discorso di pensiero nell'accezione psicanalitica del termine, dove per pensiero intendiamo qualche cosa che ha a che fare con tutto un insieme di interazioni tra aspetti emotivi, affettivi e tra strutture di personalità. Piaget non si preoccupa delle strutture di personalità, non si preoccupa di conscio e inconscio, no? Anche se ovviamente risente anche il pensiero piagetiano, in parte della psicanalisi, insomma, in un certo qual modo, no? Qui si preoccupa principalmente dell'intelligenza, di che cos'è l'intelligenza, di come si sviluppa l'intelligenza e quindi come le strutture cognitive di un individuo evolvono col procedere dell'età. E secondo la teoria piagetiana, sicuramente noi possiamo mettere in campo che cosa? Tutta una serie di stadi dello sviluppo. E quindi si dice che la teoria piagetiana è una teoria stadiale, cioè uno stadio che cos'è? È un momento che viene fatto corrispondere ad un periodo della vita nel quale un individuo, appunto, acquisisce quelle e solo quelle competenze. Allora Piaget che dice? Sempre procedo guardando lo schema 2.3 di pagina 30 del libro. Prima abbiamo uno stadio sensomotorio che va fino a 2 anni. Qui i bambini, dice Piaget, esplorano l'ambiente usando i sensi e le capacità psicomotorie in via di sviluppo. Essi imparano che gli oggetti sono separati e permanenti e sviluppano un senso di sé come esseri indipendenti. Allora, lo stadio sensomotorio, proprio per definizione, è uno stadio nel quale sicuramente un bambino esplora l'ambiente attraverso i sensi. Quindi è prevalente la sensorialità e la motricità. Adesso se ci prefiguriamo, se ci immaginiamo un bambino piccolo, noi vediamo che privilegia evidentemente un contatto fisico con il mondo esterno. E quindi la conoscenza, l'esplorazione del mondo passa in questo modo attraverso i sensi e la motricità. E quindi il bambino comincia a costruire tutta una serie di schemi, che sono schemi cognitivi, no? Che gli permettono, attraverso il contatto, attraverso l'afferrare, attraverso il prendere, attraverso il buttare, il bambino pian pianino si formerà delle rappresentazioni interne del mondo esterno, E quindi degli schemi anche cognitivi che gli serviranno per organizzare il mondo che lo circonda, col quale viene in contatto, e mi ripeto, fino a 2 anni per Piaget, solo ed esclusivamente attraverso i sensi e il proprio corpo, la propria motricità. Arriviamo al secondo stadio. Non apro ulteriori paragrafi o parentesi perché non la finiamo più. Effettivamente, se fossimo a lezione il tutto sarebbe più semplice, ma così abbiate pazienza. Io cerco di essere più sintetico possibile e anche più chiaro, spero possibile. Allora, secondo stadio dello sviluppo è quello che va dai 2 ai 7 anni. Poi Piaget, nella sua teoria sullo sviluppo intellettivo cognitivo dell'intelligenza, comunque. Ovviamente scrive anche lui maree di saggi, di opere, e quindi va ad esplorare queste fasi molto più nel dettaglio di quanto ritrovate appunto in questo manualetto. Però anche qui dovremmo avere più tempo a disposizione per esplorarle bene. Tuttavia, Piaget dice, no, dai 2 ai 7 anni ecco che c'è un secondo stadio nello sviluppo intellettivo dell'individuo, è il cosiddetto stadio preoperatorio, che va da 2 a 7 anni. E qui ecco che compare il cosiddetto simbolismo, il cosiddetto pensiero simbolico, che a dire la verità, ecco, devo dire che in questo testo Anche l'anno scorso con i vostri colleghi, studenti, mi sono accorto che ci sono dei piccoli refusi o delle semplificazioni, se così possiamo dire. Perché in realtà Piaget dice che il pensiero simbolico comincia a comparire un po' prima dei 2 anni, ben a 18 mesi per la precisione. Qui invece sul vostro testo si parla di 2 a 7 anni, ecco, per cui cerchiamo di prendere un po' questo schemino come una semplificazione della teoria piagetiana, che così proprio semplificata, scarna, eccetera, non è. I bambini, dice, usano il simbolismo, cioè linguaggio e immagini, per comprendere l'ambiente. Acquisiscono così il senso del presente, del passato e del futuro e la capacità di pianificare in anticipo le azioni. Tuttavia la loro visione del mondo è ancora caratterizzata dall'egocentrismo e si considerano le esperienze principalmente dalla loro prospettiva. Anche qui meriterebbe fare un affondo. Ma non possiamo farlo e quindi, appunto, non è possibile addentrarci ulteriormente. Vi voglio semplicemente dire che in questo periodo ci sono tutta una serie di tratti, chiamiamoli tratti, ecco, nel mio linguaggio io parlo di tratti, anche se forse non è un termine proprio appropriatissimo relativamente o rispetto al concetto che alla teoria, un termine appropriato alla teoria piagetiana che è più sul versante cognitivo e meno sul versante affettivo emotivo, quali sono invece le teorie alle quali io così più comunemente mi rifaccio. Ma al di là di questo, non è questo il problema, il discorso è quello di dire che appunto il bambino in questa fase di età comincia ad accedere al pensiero simbolico e comincia anche a accedere ovviamente al linguaggio. Piaget si è anche occupato del linguaggio, ha cercato di spiegarci come si sviluppa, no? Il linguaggio del bambino e non entro in queste questioni. Quello che mi interessa sottolineare è il concetto di egocentrismo invece. Il concetto di egocentrismo che dice Piaget essere molto presente fino ai 7 anni nel bambino ed è molto vero. Stiamo attenti però a non confondere il concetto di egocentrismo con quello di narcisismo, perché sono due robe molto diverse, Molto diverse e anche, voglio dire, poco parenti. Cioè, uno può non essere egocentrico ma essere profondamente narcisista. Uno può, il bambino piccolo, certamente fino a 7 anni è anche narcisista, ma qui si fa riferimento al modo che ha di, come dire, di rappresentarsi la realtà, di rappresentarsi la realtà. Mentre il concetto di narcisismo richiama un po' all'idea delle proiezioni, che hanno a che fare con i meccanismi difensivi della personalità. Quindi ecco, voglio fare questa puntualizzazione perché non vorrei, o vorrei anticipare magari qualche quesito che forse da qualcuno di voi potrebbe arrivare ed è quello relativo al fatto se egocentrismo e narcisismo siano parenti. No, no o no fino a un certo punto. Ecco, quantomeno. Qui si parla di come appunto un bambino, come dire, si rappresenta la realtà fuori da lui e con il concetto di egocentrismo, Piaget fa riferimento essenzialmente al fatto che un bambino si rappresenta la realtà, secondo quelli che sono i parametri con i quali lui è abituato fino a quel momento a, come dire, categorizzarla. E quindi qui si fa riferimento più che altro ad una fluidità del ragionamento. Quindi un bambino è egocentrico quando non è capace, dice Piaget, ad andare avanti e indietro con il pensiero, a tenere mentalmente presenti più di un'operazione alla volta, un'operazione mentale alla volta. pensa che il mondo, gli altri lo vedano così come lo vede lui. Non è in grado di stabilire delle connessioni di causa ed effetto tra una serie di azioni. Non è in grado di assumere una posizione, di ragionare per ipotesi. Questo è un po' l'egocentrismo, l'ho molto schematizzato perché il concetto di egocentrismo è assolutamente articolato, però è un po' questo, no? Il tema. Dai 7 anni in poi le cose cominciano a cambiare, dice Piaget, perché il bambino accede a quello che lui definisce stadio operatorio concreto. Quindi, che succede? Che sembrerebbe che l'egocentrismo si conclude, finisce, conclude e finisce. E i bambini acquisiscono capacità cognitive che li rendano in grado di comprendere i rapporti tra gli oggetti e la visione del mondo degli altri. Quindi in qualche modo escono dall'egocentrismo, assumono una posizione più, come dire, riescono a tener conto anche del punto di vista degli altri, per capirci, no? E acquisiscono la capacità, dice Piaget, di coordinare simultaneamente due prospettive nell'esprimere i giudizi e cominciano a ragionare in maniera deduttiva. Allora uno dice, bene, quindi il pensiero si è sviluppato, il pensiero no, perché lui chiama questo periodo, questo stadio operatorio concreto, cioè il bambino comincia a fare sì tutte queste operazioni, verissimo, però, il concetto è che ha bisogno sempre di un referente concreto, non è ancora capace di ragionare su ipotesi astratte, cosa che noi invece ritroviamo nello stadio cosiddetto operatorio formale, che è lo stadio che avrà oltre gli 11 anni. Cioè, sebbene non in maniera sistematica, logica astratta, abbia un'evoluzione di abilità cognitive superiori, rendendo possibile una molteplice risoluzione di problemi. Cioè, in altre parole, ecco che il bambino, il ragazzino in età adolescenziale, a questo punto, 11 anni, dagli 11 anni in poi, ecco che comincia ad acquisire tutta una serie di abilità logiche che lo rendono capaci anche di interagire in maniera assolutamente dinamica col pensiero adulto, perché comincia appunto a ragionare su ipotesi, su astrazioni, anche se non in maniera ancora sistematica, a 11 anni, ma via via che cresce, queste abilità cognitive si evolvono e tutti quegli elementi che hanno a che fare con la concretezza, con l'egocentrismo, con il vedere il mondo solo dal proprio punto di vista, perché non ci sono le strutture cognitive in grado di operare una sorta di quello che viene definito decentramento cognitivo, a 11 anni sembra per Piaget che tutto questo venga superato e quindi il bambino acceda ad un pensiero più logico, più astratto, più simbolico e quindi in questo modo più sempre più vicino a quello che è il pensiero adulto. Vi ho sintetizzato, schematizzato, semplificato forse troppo la teoria piagetiana, però ripeto, il tempo che abbiamo a disposizione è quello, fra l'altro questo file è già oltre i 40 minuti, per cui spero che lo carichi, ma voglio concludere semplicemente con Piaget per dirvi anche questo, che la teoria piagetiana è stata fortemente criticata poi. Perché? Perché Piaget di fatto ha condotto delle ricerche che insomma, delle ricerche che avevano un campione di soggetti, come si dice nella ricerca sperimentale, un campione di soggetti scarsamente rappresentativo. Perché scarsamente rappresentativo? Perché lui ha fatto le sue ricerche osservando i suoi figli. E quindi un campione estremamente, estremamente limitato. E quindi, diciamo, poi le teorie piagetiane sono state fortemente criticate, anche se effettivamente Piaget, insomma, ha avuto l'acutezza pur avendo un campione di soggetti scarsamente rappresentativo, ha avuto assolutamente l'acutezza di individuare tutta una serie di aspetti che comunque continuano ad essere ancora oggi fortemente attuali. Ecco, rispetto allo sviluppo cognitivo, rispetto alla teoria stadiale piagettiana, fondamentalmente. Allora, agli occhi di oggi, beh, insomma, una teoria stadiale forse un po' limitativa nell'interpretazione, e mi riferisco in particolare allo sviluppo cognitivo, allo sviluppo dell'intelligenza. Forse è qualcosa di assolutamente limitativo rispetto al, come posso dire, al come oggi si intende lo sviluppo dell'individuo, tenuto conto del fatto che appunto le teorie di oggi effettivamente parlano di sviluppo nell'intero ciclo di vita, per quello parliamo psicologia dell'arco di vita, perché le teorie più recenti sullo sviluppo, quelle in particolare interazioniste, dicono che si cresce durante tutto l'arco di vita e questo è assolutamente vero. E che durante l'intero arco di vita effettivamente ci sono tutta una serie di compiti di sviluppo che tutti quanti noi osserviamo. Ma volevo dirvi questo, che da un punto di vista diagnostico, fino a pochi anni fa, insomma, adesso anche la diagnosi, la valutazione dell'intelligenza utilizza fortemente altri strumenti, no? Più focali sulle singole abilità. Tuttavia, fino a pochi anni fa, si valutava lo sviluppo cognitivo e quindi tutti i test di intelligenza che venivano somministrati, per esempio, ai bambini, no? Se veniva richiesta una valutazione dell'intelligenza, se veniva richiesta una valutazione complessiva perché c'era il sospetto che ci fossero delle insufficienze mentali, e via discorrendo. Molti test di intelligenza si sono rifatti molto, molto alle teorie stadiali sullo sviluppo cognitivo. Tant'è vero che quando noi parliamo di quoziente intellettivo e nella determinazione del quoziente intellettivo, insomma, questi strumenti di valutazione si riferivano a quella che era una norma rispetto all'età e quindi a un'idea, diciamo, di sviluppo cognitivo che doveva necessariamente seguire determinati stadi, predefiniti, preformati, preconfigurati, in quanto tali, ciascuno dei quali caratterizzato dalla presenza di quelle e solo quelle abilità e competenze. Adesso, non, insomma, gli strumenti di diagnosi sono molto diversi, vi dicevo, però appunto fino ad altri pochi anni fa, insomma, si utilizzavano proprio delle scale di valutazione dell'intelligenza estremamente, estremamente uniformate a questa idea stadiale dello sviluppo cognitivo. Penso alla scala di intelligenza WISH, che ancora viene utilizzata nei servizi quando bisogna definire il quoziente intellettivo di un bambino per una 104, eccetera. E beh, tu ti attieni a una scala di intelligenza di quel genere. Sono scale di intelligenza però che hanno ancora molto radicata questa idea di sviluppo. Per cui, quando determini il quoziente intellettivo, tu vai a parametrare i punteggi che i bambini totalizzano nelle varie prove di cui i test di intelligenza si compongono rispetto a quelli che sono i canoni per quella fascia di età. Ecco, volevo dirvi questo, per cui insomma, per quanto possa essere così attaccabile da certi punti di vista il modello teorico piagettiano, come anche di altri fedeli alle teorie stadiali, e tuttavia dobbiamo dire che ancora oggi comunque permane una presenza abbastanza massiccia, soprattutto qualora appunto ci venga richiesto una valutazione del quoziente intellettivo di un bambino. Io adesso però mi fermo con questo file audio perché è già pesantissimo, spero che riusciate a sentirlo e quindi vi do, ci riprendiamo, ci rivediamo, ci risentiamo al secondo file audio.